Il suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife.
Sì, sì, questa è proprio la sigla del suggeritore, il suggeritore Nightlife o il suggeritore Magazine, com'è insomma a settembre quando le stagioni stanno incominciando, siamo proprio lì. Un saluto da Ira Rubini, come sempre il numero per scriverci durante questa puntata del suggeritore 3316214013, WhatsApp, Telegram oppure SMS, oppure diretta @popolarenetwork.it. Potete scriverci naturalmente anche a suggeritore@radiopopolare.it e poi sulla pagina Facebook del nostro quotidiano culturale Cult trovate molti aggiornamenti che riguardano anche ciò di cui vi parliamo al suggeritore. Questa sera vi parleremo di molte cose, ripeto, appunto siamo in una fase della stagione in cui ne iniziano tante e molte anche legate alla nostra stretta attualità, è il caso anche delle prossime due voci, le prime del suggeritore di questa sera che ascolteremo. Saremo infatti collegati, adesso poi ve li presento, con due delle anime di un titolo che ci sta molto a cuore. C'è infatti una anteprima, che sarà un'anteprima mondiale, della rivolta della gioia, è la rivolta dei bambini contro la guerra, contro il suo squallore, ovviamente in un momento in cui il nostro pensiero corre ovviamente ad alcuni luoghi particolarmente interessati dalla drammaticità della guerra. Al Teatro Oscar ci sarà una serata in cui questo titolo verrà proposto e poi il debutto mondiale sarà intorno a Natale all'Auditorium Parco della Musica. Chi c'è in scena e non solo, insomma, chi c'è ad avere pensato a questo, che sicuramente sarà uno spettacolo di cui si parlerà molto, ci sono Silvia Gallerano, Cristian Ceresoli e anche Stefano Piro. E Cristian Ceresoli e Stefano Piro sono collegati con noi. Allora, buonasera a entrambi, benvenuti al suggeritore. Ciao.
Ciao, buonasera Era.
Grazie di essere con noi.
Ascoltatori.
Ciao Cristian, ciao Stefano. Il primo che ha parlato è Stefano.
Ciao,
il secondo. Ecco, va bene. Allora, ritroviamo in realtà degli artisti di cui abbiamo parlato tante volte al loro attivo, insomma ci sono tante cose, tanti successi di quelli pensati bene, insomma come spesso dico, e non solo legati, come dire, a un abbrivio momentaneo, loro sono molto profondi nell'approccio alla scena. E allora parto proprio da Cristian leggo, vedi quella striscia rossa sulla parete? Quello è il sangue del mio povero bambino. Partiamo da qua.
Partiamo forte. Ma intanto sì, ciao a tutte le persone che ascoltano Radio Pop, per me è sempre un'emozione, ecco, far parte della comunità di Radio Popolare, che io continua ad ascoltare ovunque io mi trovi nel mondo. La nostra opera giovedì in anteprima, come ben detto, qua a Milano, per me è un'altra ragione di grande emozione. Dare, insomma, provare essere in anteprima mondiale a Milano con La Rivolta della Gioia è effettivamente in poesia, in musica, la reazione che delle artiste, degli artisti oggi possono avere, possono provare, possono vibrare di fronte alla barbarie, di fronte all'ingiustizia, all'insensatezza, alla estrema crudeltà del prevalere degli interessi masturbatori, maschilisti, economico-commerciali sulle popolazioni umane e in particolare sulle bambine e sui bambini. Quindi noi abbiamo immaginato di ribellarci attraverso una festa. Questi bambini e queste bambine cantando insieme alle persone. Il nostro non è un'esperienza di quelle che si viene a vedere, ci piace o non ci piace. Chi vuole stare con noi viene a ballare con noi. Abbiamo pensato di ribellarci allo squallore scatenando una festa mondiale, al posto di organizzare ed allestire per interessi delle guerre mondiali.
Ecco, e insomma, conoscendovi so che le vostre scelte sono sempre, come dicevo, no? Profondamente sentite e profondamente pensate. Il fatto di scegliere una via, insomma, un linguaggio che non sia, per carità, poi tutto è benvenuto, ma che non sia soltanto una narrazione piuttosto che una ricostruzione di fatti oppure un insieme di testimonianze, ma qualcosa che appunto nasce dal rapporto con il pubblico, credo che sia molto importante per voi.
Sì. Vai Stefano.
Beh sì, no, assolutamente sì. È il modo, siamo in un momento in cui condividere il non silenzio, per quanto mi riguarda, ma per quanto riguarda tutti coloro che partecipano a questo spettacolo, tra mille difficoltà di attuazione, mille difficoltà realizzative, è proprio il momento in cui sentiamo la necessità di dire basta a questo silenzio che sta diventando una specie di malattia globale. Cioè, guardiamo le cose tra telefonini, televisione, ci abituiamo a tutto, cominciamo a vedere queste immagini, queste robe, ci fanno effetto i primi due giorni, poi quattro giorni cominci a dire ah vabbè, ma allora poi, e noi non ce la sentiamo, no, di dire va bene, ok, passi nel silenzio anche questa ennesima beffa alla bellezza della vita. E quindi tutte le nostre forze, le nostre energie le mettiamo dove quantomeno riusciamo a trovare lo spazio, no, di dire veramente quello che ci fa sentire, dà un po' di forza e un po' di speranza. Ecco, quindi io personalmente, quando vedo il mondo davanti a queste cose, ma non Gaza o l'Ucraina, anche il Congo, anche il Sudan, cioè tutti i posti dove i bambini vengono violati dalle menti perverse di quattro schifosi, ecco, lì vado in sofferenza. E quindi laddove trovo una possibilità di esprimere la mia forte contrarietà a questa violazione, ecco, io mi ci butto con tutte le energie e il cuore che ho, anche in mezzo a mille difficoltà, Ira, perché lo sai, il teatro, la musica sono ambienti sempre più complessi, i numeri sono sempre più tragici, però è il nostro modo di vivere, di parlare alla gente, quindi questo spettacolo è una forte, fortissima botta emozionale per cercare anche di convincere quelle quattro persone che si sono addormentate nel guardare la vita, di dire che non può andare avanti così.
Che dire, non ho null'altro da aggiungere, se non però chiedervi invece in maniera, scusatemi, estremamente prosaica, anche qualche anticipazione sullo spettacolo, di cui, non l'ho detto all'inizio, insomma, Stefano Piro è il direttore musicale. E quindi chi di voi vuole cominciare, al di là appunto di uno spirito che avete trasmesso in modo estremamente eloquente, vi chiedo uno sforzo in più.
Allora, sì, intanto ci sono delle presenze giovanissime, e al suo debutto Nicola Ceresoli.
Aha, e ci sono delle parentele?
Che è mio figlio.
L'avevo intuito, mi ricordo quando era piccolo. Sì.
Esatto, ed è effettivamente nato subito dopo la vittoria con la merda insieme a Silvia Gallerano, che è la mamma di Nicola Ceresoli, nonché mia compagna, e subito dopo la vittoria dei premi al Fringe di Edimburgo, quindi oggi lui ha 12 anni, presto sarà tra le protagoniste anche Zoe, figlia di Stefano Piro, Olivia e Teresa Monti, figlie di Fabio Monti, che è un altro attore cantante straordinario, sì, formatosi a Milano. Quindi questo per dire che è molto numeroso il coro di Gianluca Casadei, musicista straordinario, già riconosciuto, sì, per tante altre produzioni che girano il mondo, la Gallerano superstar, ed effettivamente quest'opera è concepita proprio come un musical, è un musical, l'unico, quindi in cui in scena trovate cantanti, bambine, bambini, professionisti, professioniste della grande musica, del gran teatro, in cui paradossalmente noi ci siamo immaginati, questo è un musical, sì, e quindi sentirete cantare dall'inizio alla fine, come se una canzone invece che durare 7 minuti ne durasse 62, e solo che a ballare non saranno le persone che cantano, non sarà Nicola, non sarà Gianluca Casadei, non sarà Fabio Monti, non sarà Francesca Risoli, Federica Ugolini, cantanti straordinari, non balleranno loro, ma l'idea è che ascoltando la musica a ballare siano i corpi delle persone che ascoltano.
E
poi, se vuoi un'anticipazione sulla... c'è una storia, questa canzone canta una storia, vediamo se c'è tempo la può condividere Stefano.
Va bene.
Prego, prego, Ira.
No, raccontaci un po' il lato tuo, Stefano, che poi in realtà appunto non è che sono separato.
Beh, guarda, sono molto breve in questo, nel senso, io quando qualche anno fa Cristian mi presentò quest'opera, la prima cosa che mi venne in mente una sorta di mix tra Mistero Buffo e Jesus Christ Superstar. La prima cosa che mi arrivò come emozione era proprio questa, cioè ho avuto questa impressione. Tutto questo in una cornice musicale, secondo me, ispirata ai monti, diciamo così, Pregovic dal punto di vista armonico, dal punto di vista del canto, quindi questa est che narrava questa fusione tra Mistero Buffo e Jesus Christ Superstar. È uno spettacolo che personalmente io mi occupo da sempre di sonorizzazione in genere, però ha toccato quella corda che dentro di me non smette mai di vibrare, che è quella del cercare di sensibilizzare attraverso l'arte, no? Tutti coloro che avranno il piacere di fare questo viaggio con noi. In tutto questo, appunto, come si è capito, c'è la narrazione anche di questa vita particolare, no? Di Gesù Cristo, che arriva su questo pianeta e viene vista in un modo super carnale, direi. Io ho avuto proprio l'impressione della carnalità dell'esperienza di questo arrivo, dove in mezzo a questa, diciamo, sorta di canovaccio storico, di mezzo c'è un pieno di valori che sono stati, secondo me, da Cristian, l'autore di quest'opera, sottolineati con una delicatezza, una fantasia e aggiungerei una psichedelia, direi, di altissimo livello. Quindi un'opera, ecco, io penso che sia un'opera completa.
Ma che bello, insomma, cioè avete sollevato ogni sorta di curiosità, c'è anche la psichedelia, quindi a questo punto dobbiamo veramente venire. No, a parte gli scherzi. Grazie intanto di tenere quest'anteprima a Milano, che ci permette, insomma, di entrare in questo vostro nuovo lavoro. Io ricordo che il tutto accade il 2 di ottobre, giovedì prossimo, al Teatro Oscar, quindi sbrigatevi, dato che la data è unica ed è una prima mondiale. Grazie davvero per essere stati con noi, a Cristian Ceresoli, a Stefano Piro, un saluto a tutte le famiglie a questo punto, mi viene da dire,
sì,
cioè a,
sì,
a Silvia, insomma a tutti i figli e così via, che giustamente sono già stati messi a bottega e mi sembra giusto, mi sembra un'operazione estremamente formativa e quindi io sorrido appunto, ripeto, perché insomma conosco alcuni di voi da veramente da tanti anni e quindi con un pensiero, insomma, l'appuntamento è proprio per il 2 di ottobre con insomma questa anteprima così importante, la rivolta della gioia. Grazie, a risentirci.
Grazie, grazie a voi, grazie a voi.
Ciao, a presto, buone prove, ciao, ciao, ciao. E allora, salutando questi due artisti che, ripeto, come tanti in questo momento scelgono di mettere il loro lavoro al servizio di un pensiero per gli altri, noi ci ascoltiamo Nina Simone, che è una delle artiste che contrappuntano da sempre il suggeritore Nightlife o Magazine che sia, e ci sentiamo fra poco per parlare di un altro appuntamento di teatro.
All day long before my eyes come little visions of you. They shouldn't, they mustn't, but they do. Can't get out of this mood, can't get over this feeling, can't get out of this mood. Last night your lips were appealing. The thrill should have been all gone by today in the usual way. But it's only your arms I'm out of. Can't get out of this dream. What a fool to dream of you. 'Twasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you. But now I'm saying it, I'm playing it dumb. Can't get out of this mood. Heartbreak, here I come. I can't get over this feeling. Last night your lips were appealing. The thrill should have been all. It's only your arms I'm out of. What a fool to dream of you. To sigh and tell you that I love you. But now I'm playing it, now I'm playing it dumb. I can't get out of this mood.
It's so very fine. I can show you a picture.
Allora, tenendoci il caro vecchio Bobby McFerrin nella sua cover, ormai sono passati tanti anni da quando ha fatto questa cover di Drive My Car dei Beatles, che però da un punto di vista della sperimentazione sul vocalizzo resta un pezzo magistrale, io vi faccio ascoltare un po' di quello che ci ha raccontato la settimana scorsa, esattamente venerdì, perché l'aveva appena presentata, Renato Sarti, a proposito della nuova stagione del Teatro della Cooperativa di Milano, un altro spazio dove si è fatto un po' dell'impegno da tanti anni, una delle cifre stilistiche principali. E allora sentiamolo Renato, gli ho chiesto a chi era dedicata o a cosa la stagione del Teatro della Cooperativa 25-26.
La dedichiamo al titolo della stagione Licia.
Al ricordo di Licia Pinelli.
Ronini Pinelli, perché ci sembrava bello, ci sembrava giusto. Io poi ho avuto rapporto con lei a partire dalla fine degli anni 90, molto intenso. Quando scrivevo Mai Morti lei mi diede tutti i raccoglitori con tutti gli articoli delle riviste e dei giornali sulla morte non accidentale del suo marito, Giuseppe Pinelli, e da lì è nato un rapporto che è andato avanti tutti gli anni ed è stata lei un punto di riferimento importantissimo, ma non solo per me, penso per tutta la città. Insomma, è stata una donna di una dignità, di una forza, di una capacità di reggere quell'ingiustizia terribile. E lo scrivo nell'introduzione del libretto della stagione, che ha avuto, a me ricordava sempre un po' quelle antiche figure femminili delle tragedie greche, insomma. E poi era una donna anche spiritosa, vivace, quindi dedichiamo a lei la stagione, ci sembrava giusto, e saremo, grazie agli amici fraterni dell'Elfo, riprenderemo lo spettacolo su Piazza Fontana e su di lei, su Pinelli, in novembre, in occasione del primo anno, l'anniversario della morte.
Bene, allora noi naturalmente ci associamo a questo ricordo, ci sembra una decisione davvero insomma preziosa, importante. E adesso veniamo all'apertura, come aprite la stagione?
Ma apriamo con una cosa che non è nelle nostre corde di solito, c'è un testo molto provocatorio, noi siamo anche provocatori ma non tanto quanto Schiavo d'amore, che è un testo della compagnia Anima Nera, in scena ci sono Natasha Curci e Milin Drapcevic, ed è un testo, diciamo così, una storia sadomasoch, molto molto un pugno nello stomaco. L'abbiamo visto a Next l'anno scorso, 20 minuti, ci ha colpito particolarmente, e incominciamo, diciamo così, in una maniera un po' anomala, non solita, ecco. Subito dopo però ritorniamo un po' a quelle che sono le nostre corde, che cerchiamo di coniugare la memoria storica, teatro civile, la resistenza, i valori antifascismo, sia dal punto di vista tragico ma anche dal punto di vista comico, con una lezione che il buon Monio Vadia cercherà di impartire sulla comicità ebraica a Dario Vergassola, e ne vedremo delle belle. Vado avanti della carrellata?
Sì, assolutamente.
Oh, bene, bene. Poi
non abbiamo detto la data però
del
primo appuntamento.
12 novembre, 11-12 novembre. Mm-hmm. Poi comunque tutti questi dati li trovano sul nostro sito, certo, su Facebook, eccetera, eccetera. Poi abbiamo, torna da noi Marco Di Stefano, che è stato un mio aiuto regia, che poi ha fatto la strada con Chiara Boscaro, con Fraternità dei Canti, con David, quando eravamo felici, è una storia che riguarda i figli, quando lui aveva già incominciato con un testo pochi anni fa sui figli di Satana nel Varesotto, eccetera, adesso cerca di nuovo di indagare in quelli che sono i drammi dei figli, dei ragazzi, quando prendono le strade terribili di assassini, eccetera. Poi abbiamo più volte la Deborah Villa, che torna da noi con Finché la barca va, che porta dietro un suo gruppo di comici, e sono serate sempre basate sull'improvvisazione, sulla comicità. A 50 anni dalla morte di Pasolini viene da noi un attore non è tanto conosciuto qui a Milano, Giorgio Felicetti, che a me piace molto, ha una sua intensità particolare, e ci ricorderà quanto mai sentiamo la mancanza di quello che non ho mai chiamato solo un poeta, Pasolini, ma anche un profeta, anticipato delle problematiche del nostro paese, chissà cosa ne direbbe oggi. Poi abbiamo Flavio Aurelio, che è sempre di casa, Ciacci, che è diventato famoso per LOL, ma torna sempre da noi, poi Giulio Cavalli con una giullarata che riguarda una persona che è stata, ieri era ventennale di Federico Aldrovandi. Lui parla di Moussa, un ragazzo del Mali, in paradiso, una giullarata funebre, e che racconta la storia di questo ragazzo che è stato ucciso da un agente della Polfer, tema quanto mai attuale, su come si comportano le forze dell'ordine in certi casi, in certi casi. Poi c'è l'Atir con Arianna Scomegna, potevo essere io, storia di bambini, che noi siamo ancora bambini, poi sciopero delle bambine, il primo sciopero del 1902 dei bambini minorenne fatto in Europa, in Italia, con Rossana Mole e Rita Pelusio. Poi a Volo d'Angelo, questo ci tengo molto perché c'è un ragazzo che lavora con noi, farà due spettacoli da noi, Michelangelo Canzi, su un testo e regia di una delle tante drammaturghe coltivate da scuola della Paolo Grassi, Federica Cottini, a Volo d'Angelo, la storia di questo tourist operator che però parte da Mostar e quindi in modo suo, in maniera molto divertente, però tratta gli argomenti della guerra dell'ex Jugoslavia. Club dei 27, Batta, Claudio Batta,
sì,
parla del Club dei 27, che sono quei
gli artisti che sono morti a 27 esatto, anni, il Club 27, no? Quello dove...
Esatto, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison, lo attendiamo con grande, grande felicità che torna da noi. In principio dalla neve, Facchetti, Gian Felice Facchetti, questa volta non parlerà di sport, ma diciamo così, di una guerra in corso che quando le forze dei potenti si oppongono a quello che è la natura, al mondo degli animali, al mondo del problema climatico, insomma, ecco. Poi, ecco, il 12-22 febbraio un testo che ci tengo molto, perché questa stagione qui dedicheremo 10 letture fatte con la biblioteca di Niguarda a 10 drammaturghi che io ho avuto la fortuna l'anno scorso di fare un corso con loro, e abbiamo deciso, siccome la qualità era molto alta, di organizzare drammaturghi in circolo. Cosa succede? Gli spettatori che frequentano la biblioteca avranno i testi prima, come si fa un circolo letterario, leggeranno il testo prima, vedranno la lettura e poi avranno la possibilità di discutere con gli autori. Non li cito tutti, sono tutti sul sito, sono 10 ragazzi molto bravi, trattano molto spesso il tema della maternità, della famiglia, dei figli, come se nessuno, solo una di questi 10 ha due figli, gli altri non ce l'hanno, però hanno questo tema che è molto vivo. E legato a questo impegno con i drammaturghi c'è anche l'unica produzione nuova che farò io quest'anno al Teatro della Cooperativa, si chiama Mother, M'Ader, chiusa parentesi, che parla di un mutuo in affitto, la storia di questa ragazza che viene a sapere la sua vera maternità, e non spoilerizzo il finale. Lei si chiama Rossella Fava, è anche interprete, mia la regia, produzione Teatro della Cooperativa dal 12 al 22 febbraio. Vado avanti veloce?
Sì, no, ma vai avanti col ritmo che ritieni, insomma.
Cioè, non è... Ho sempre paura di sforare.
No, no, ma ormai siamo abbastanza.
Tante cose belle. Allora, prendo un po' di fiato. C'è di nuovo, torna da noi Federica Molteni, sempre con uno spettacolo su Bartali, ma se l'anno scorso raccontava le vicissitudini di Bartali rispetto alla sua opera meritoria di aver salvato molti ebrei durante la seconda guerra mondiale, in questo caso parla del rapporto familiare all'interno di quell'Italia fatta piena di sacrifici, di povertà, di miseria, del rapporto con la moglie Adriana. E questo sarà dal 26 febbraio al 1 marzo. Ritorna Trilogia del Benessere, che ha debuttato l'anno scorso. Ci sarà in scena il Michelangelo Canzi, che avevamo detto, il cast in via di definizioni, perché Valentina Picello non poteva essere con noi. È un testo a cui ci tengo moltissimo, perché è uno dei tre atti unici, il primo che si chiama Libero, il secondo Spartaco, il terzo Buon Natale, era stato messo in scena ai tempi dal mio maestro Giorgio Strehler, e quindi ci sono legato particolarmente. Questo sarà dal 3 al 15 marzo. Poi il Parassita, Il Parassita cosa consiste? L'associazione Teatri Bu, che lavora sull'improvvisazione, Domenico Pugliares, che è responsabile principale di questa associazione, fa dei corsi in Australia, in Giappone, in America, in Francia, e nel caso nostro lui viene qui perché si chiama Parassita, lo spettacolo che fa da noi, perché lui approfitta della scena che in quel momento è sul palco, la scenografia, e con l'aiuto degli spettatori inventa una storia improvvisamente lì per lì, che dura solitamente un'ora, un'ora e mezza. È un'esperienza molto molto particolare che io consiglio a tutti, perché fa capire quanto importante sia l'improvvisazione all'interno del nostro mestiere. 18-19 marzo,
sì.
In occasione del centenario di Dario Fo, riprendiamo uno dei nostri spettacoli culto ormai, Coppia aperta quasi spalancata, di Dario Fo e Franca Rame. È un testo molto molto divertente, una macchina dal punto di vista delle risate. E in scena ci sono Alessandra Faiella e Valerio Buongiorno. Il testo è stato scritto nel 1984, ma credo che sia più attuale oggi che di allora, per quello che succede sempre rispetto ai femminicidi, il rapporto con gli uomini, eccetera, eccetera. Primi passi sulla luna, 26-29 marzo, torna da noi dopo tanti anni Andrea Cosentino. Mentre l'uomo posava i piedi sulla luna, a lui gli succede una piccola vicenda familiare legata alla figlia, legata a una malattia che, diciamo così, sconquassa la sua vita. Poi, per tranquillizzare i miei spettatori, tutti quanti, le cose si risolvono bene, e però lui riesce a mettere insieme le due storie e le racconta con il brio, diciamo così, con la capacità che ha lui di, anche lui di fare, rassomiglia un pochino a Giulio Cavalli, cioè che hanno questa capacità di rendere giullarata quella che è una tragedia. Poi abbiamo il carissimo Taurino, che questa volta ne fa un'altra delle sue belle. Si mette a prendere in giro, lo spettacolo si chiama Poeti Folgorati, Primi passi sulla luna, quello di Cosentino. Quello di Taurino si chiama Poeti Folgorati, ovvero come provai a distruggere la poesia italiana del Novecento. E praticamente lui cerca di distruggere poeti come D'Annunzio, Montale, Pascoli, eccetera, eccetera. Uno spettacolo molto divertente, come sa fare lui. Si era cimentato con le teste di Modigliani, se vi ricordate, qualche anno fa. È uno spettacolo in qualche maniera ricorre quel tipo di impostazione. Per la prima volta abbiamo qui con noi, e sono felicissimo perché poi è una quasi mia conterranea, lei è di Monfalcone, io sono di Trieste, la conoscono tutti, Marta Cuscunà, e porta il suo spettacolo, diciamo così, più storico, È bello vivere liberi. Lei in scena con cinque burattini e un pupazzo, e parla della biografia di Ondina Peteani, che è stata una delle prime partigiane di quella zona lì, deportata nei lager nazisti, ed è il suo cavallo di battaglia, e siamo felicissimi che arriva qua con un evento speciale 20 aprile. Poi, ma guarda chi c'è qui da noi, Loizzi, che parla di Fabbrico, la storia di un paese antifascista, Fabbrico che in provincia di Reggio Emilia ha avuto, durante la seconda guerra, una storia molto particolare. Lui, con l'aiuto del comune di Fabbrico, che sostiene l'iniziativa, è andato in quel paese, ha raccolto testimonianze e farà un testo che racconterà le vicende durante la resistenza, e questo lo farà dal 7 al 17 maggio. Poi, ultimo mi sembra, ma poi c'è qualche altra piccola particolarità, a Noce dal 19 al 24 maggio con Barbara Puzzo, uno spettacolo che era già stato da noi, che con la collaborazione registica di Gianluigi Gerzi, Edoardo Favetti e mia, lo riprende. Barbara Puzzo è l'attrice che ha lavorato con noi in Nasmerzen, e parla praticamente delle vicende. Hanno fatto anche recentemente un libro, una graphic novel, come si chiama oggi, di fumetti, su queste sue vicende, sulla vita e con la sua disabilità. Lei è un'attrice che ha l'arco riposi e racconta quelle che sono state le difficoltà, anche lei, in modo molto ironico, delle storie. Poi ci saranno spettacoli prescolastiche organizzate con l'Ampi, Mini Guarda, e probabilmente Battaglia Nomi, Battaglia Lia, Matilde, Gorla, Fermata Gorla. Ci saranno i burattini con la coppia Lorenzo Falchi e Gabriele Voldaro dell'associazione Quintessenza, che hanno preso la mia baracca e la fanno vivere, mi fa molto piacere, per i bambini più piccoli. Nell'Occhio del Labirinto, lo spettacolo scritto e diretto magnificamente da Chicco Rossi, sarà ospite al Gerolamo, con la Prico, sai che è attento sempre a questi temi, che è il direttore artistico Gerolamo, l'ha voluto quest'anno da loro, e parla, per chi non lo sapesse, ma credo lo sanno moltissimi, gli spettatori che ci seguono, parla della vicenda di Enzo Tortora, che è un caso clamoroso di ingiustizia del nostro paese. Chiuderei ricordando a tutti quanti che c'è il posteggio del supermercato Coop, a pochi metri dal teatro, che se lo usano ci fanno un grande favore, soprattutto il venerdì e sabato, quando il teatro è più frequentato, perché il quartiere poi dice non abbiamo lo spazio per la macchina per causa di quelli del teatro, capito? Ecco, quindi se lo usano ci fanno una grande cortesia.
Sempre simpatici in momenti difficili alcuni di noi, alcuni della nostra città, però sì, usate il parcheggio della Coop. Che appunto anche
ultima cosa, stiamo già organizzando, e lo dico con il cuore dilaniato, tutti quanti noi, con varie iniziative su quello che sta succedendo a Gaza, perché è qualcosa di terribile. Faremo adesso il 3 ottobre il film No Other Land, io sarò al Carcano il 10 per Free Palestine, poi faremo la mostra in gennaio dei bambini di Gaza e faremo tante iniziative.
E allora, questo era Renato Sarti che ci raccontava tutta la stagione del teatro della cooperativa di Niguarda. Lo ringraziamo, lo sentiremo e parleremo poi degli spettacoli, dei singoli spettacoli. possiamo annunciare che un teatro, il Teatro Sociale di Busto Arsizio, un teatro grande, in qualche maniera rinasce. Il teatro, che è dedicato a Delia Caielli, festeggia i 135 anni. Ha da poco presentato la sua nuova stagione, perché la prima alzata di sipario fu nel 1891, il 27 di settembre, con la rappresentazione della Forza del Destino di Verdi. Una nuova direzione artistica, un rilancio anche dal punto di vista economico, come è stato annunciato in una recente conferenza stampa. Un direttore artistico, come ripeto, che arriva da esperienze come il doppiaggio, oppure anche la televisione, il teatro Brillante. Dato il territorio di Busto e di tutto quello che lo circonda, come accade spesso, insomma, in zone che non sono quelle delle grandi città, ci sarà la prosa, ma ci sarà anche la musica, i one man show, il cabaret, il teatro comico, la divulgazione, il Cirque Nouveau. Insomma, si cercherà, questo anche per intenzione dichiarata da parte di tutti coloro che erano presenti alla conferenza stampa, anche di tenere sempre presenti i temi del sociale. L'apertura di stagione è il 25 novembre, affidata a Stefano Massini con l'alfabeto delle emozioni. Ci sarà anche Caro Figlio, insomma. Poi ci sono, per esempio, verrà anche Paolo Rossi, verrà Iacchetti, verranno Giuseppe Zeno, Donatella Finocchiaro, Anna Galiena, oppure ci saranno produzioni del Piccolo Teatro che transiteranno da questo, insomma, teatro grande, importante, che c'è, come ce ne sono, ahimè, tanti in giro per l'Italia, che spesso hanno bisogno anche di rilancio. Insomma, ascoltiamo alcune delle cose che ha detto per presentare questa nuova stagione il neo direttore artistico Federico Zanandrea.
Intanto, ecco, prima di presentare e addentrarmi in quello che è il cartellone e in quelle che sono le varie tipologie di abbonamenti, ci tenevo a ringraziare per la fiducia Matteo Cecchetti, il presidente Visconti, che mi hanno dato questa carica. Per me questa è una bellissima opportunità e sono felice di lavorare con voi, felice anche perché mi sono chiesto in tempi come questi che senso abbia andare a investire su un teatro per quella che è una fondazione comunitaria, che quindi si dovrebbe in realtà occupare d'altro. Ecco, io credo che invece abbia proprio un grandissimo significato per una fondazione comunitaria in questo momento essere proprietari di un teatro, nel senso che il mio lavoro non è fare una buona programmazione, abbiamo qui una esimia direttrice artistica che lo sa meglio di me, ma non è questo, non è fare una buona programmazione. Il lavoro di un direttore artistico è un lavoro più profondo, un lavoro sociale, un lavoro che deve andare a stimolare le periferie, un lavoro che deve essere fatto con i ragazzi che sono in difficoltà. Ed è infatti la prima cosa che noi abbiamo pensato è stata proprio quella di riaprire la scuola di teatro. La scuola di teatro è un presidio culturale importantissimo ed è un presidio culturale fondamentale soprattutto in un'epoca di isolamento dove le persone sono sempre più sole e dove la tecnologia ci sta isolando. Questo tipo di confronto, questo tipo di unione crea una coscienza critica. Questo teatro è un teatro che non ha mai chiuso, non è stato un teatro che ha avuto una chiusura e si sta riaprendo, però è un teatro che sta avendo un rilancio di carattere culturale. La gestione e le gestioni precedenti erano molto improntate sulla, diciamo, l'intrattenimento leggero. Quello che vogliamo fare oggi è pervadere nella città di Busto Arsizio e nella provincia un senso di teatro per tutti, dove tutti possano andare a vedere delle cose, dove non ci sono nemici, perché ci sediamo a fianco e dialoghiamo insieme. Questo è il senso di questa operazione e il senso di questo cartellone, che parte e trae spunto chiaramente da una storicità di cartellone molto commerciale, però che inizia a virare sempre più sul teatro di prosa. E sono molto contento di avere qui due rappresentanti, uno anche un amico carissimo che sono qua in prima fila, e che poi raccoglierà varie tipologie di spettacoli, un cartone multidisciplinare. Abbiamo cercato anche, grazie a Fondazione Comunitaria, di avere degli abbonamenti con delle cifre molto basse, nel senso che noi abbiamo tre tipologie di abbonamenti a 9 spettacoli, il cui biglietto medio è di 24 euro per la poltronissima e di 20 in galleria. Poi abbiamo un abbonamento componibile di 7 spettacoli con un biglietto medio di 30 euro, per cui sono cifre molto popolari rispetto alla grandezza degli spettacoli e agli artisti che ospitiamo, che sono tutti di rilevanza nazionale. La scuola di teatro, ringrazio Chiara Mati, Lorenzo Scattorini e Deborah Morese, che si sono presi in carico di portare avanti questo tipo di progetto. Ringrazio anche tutti gli artisti che hanno voluto partecipare a questo rilancio. La stagione parte con uno spettacolo di Stefano Massini, che vabbè, non c'è bisogno che io presenti, è l'unico autore italiano che ha vinto un Tony Awards. Stefano farà l'alfabeto delle emozioni, io sono contentissimo di iniziare con lui. Volevo iniziare con uno spettacolo che parlasse di teatro, e questo spettacolo parla di teatro. La stagione poi si sviluppa con, diciamo, diversi vari temi. La grande prosa, che era una cosa che mancava al teatro di Buster Sizio, che vede uno spettacolo con la regia di Alberto Riva, Sirene, che è uno spettacolo appunto che noi vogliamo proporre e a cui teniamo molto, uno spettacolo difficile che parla di disabilità, ma è proprio uno di quei link che possiamo fare con Fondazione Comunitaria, coinvolgendo quelle che sono le associazioni che si occupano di disabilità. Verrà fatto il 4 di dicembre, il 3 della Giornata Mondiale della Disabilità, però era proprio un progetto a cui noi tenevamo, perché è quel tipo di collaborazione. Questo teatro, secondo me, può essere per la Fondazione una vetrina importante per dare voce a tutte quelle tematiche che una fondazione comunitaria deve sostenere. La stagione chiaramente di prosa poi si sviluppa con altri spettacoli. Adesso chiederò poi a qualche artista di poterci presentare lo spettacolo, per non fare un monologo. Sarò veloce perché gli spettacoli sono 40, per cui sarò stringatissimo. Streghe da marciapiede, che è uno spettacolo che in Lombardia viene fatto soltanto presso il teatro di Buster Sizio e presso l'altro teatro che gestisco io, che è il Teatro Delfino, ha tutto il cast degli attori di Un Posto al Sole, ed è uno spettacolo, una black comedy molto molto divertente. Poi sono felicissimo di ospitare, e chiedo appunto nel primo intervento, Paolo Rossi con Operaccia Satirica, a cui chiederei di presentare anche la società.
Non sono pronto però. Ma questo succede sempre. Niente, Operaccia Satirica è uno spettacolo che è nato dopo un anno e mezzo di tournée di Pirandello. Era questa sera si recita a Soggetto Pirandello e andiamo molto a Soggetto per anche in Operazione Satirica. Decidiamo la scaletta prima di fare la scaletta, ma vi do solo un'idea. Siccome ormai viviamo nella società del palcoscenico e tutti credo recitano meglio di noi attori, e credo che il teatro si possa fare in qualsiasi luogo, nel senso che se io salgo sul tavolo e faccio il monologo dell'essere o non essere, questo posto diventa un teatro. Solo che non salgo perché non sono pagato e quindi dovrei stare disoccupato. Allora, Operazione Satirica in realtà è una seduta terapeutica, visto che un comico oggi è in crisi. È in crisi per molti motivi. Ne dico uno: pare che lo studio del comico valga più di uno studio per le relazioni internazionali. Nel senso che vediamo che molti statisti, molti politici, molti cercano, prima di tutto studiano il comico, poi accedono a ranghi più seri, diciamo, importanti. È un momento di crisi per il comico, quindi sul palco io sarò accompagnato da una psicologa, che è un'attrice, ma tra l'altro è anche una psicologa, è qui in sala, Caterina Campanella, e come in tutte le terapie c'è una musica che accompagna la seduta, però dal vivo, che saranno due musicisti che mi seguono ormai da una vita, Emanuele Dell'Aquila e Alex Orciani. Chiaramente questa terapia, come tipico dei miei spettacoli, noi recitiamo non al pubblico ma col pubblico, quindi non è detto che poi il curato sia uno del pubblico quella sera, dipende dall'umore, dipende da quello che succede nel mondo oggi abbastanza offeso, dipende dall'umore del pubblico ma anche, come dice prima, del nostro, quindi sono curioso di vederlo.
E allora così Paolo Rossi nel presentare la sua operaccia che insomma debutterà quest'autunno al Teatro Sociale di Busto Arsizio, come diceva Federico Zanandrea, il neo direttore artistico del Teatro di Busto Arsizio, che ha diretto insomma da un po' anche il Teatro Delfino di Milano, la stagione è molto variegata, del resto appunto un teatro che si trova in un centro grosso come Busto Arsizio, che ha una tradizione che deve accontentare pubblici diversi, spesso sceglie questa opzione, ma mi sembra, scorrendo la stagione, vi invito a farlo andando sul sito del teatro che appunto proprio con questa stagione intende rilanciarsi, a scoprire non solo la riapertura della scuola di teatro per chi ne fosse interessato, soprattutto tra chi è più giovane o sta cercando una scuola proprio magari vicino al proprio territorio, ma anche di scoprire appunto i molti titoli di questa lunga stagione, perché molti sono veramente interessanti, alcuni per esempio non sono nemmeno mai passati da Milano o non ci passeranno. Quindi un in bocca al lupo al Teatro Sociale di Busto Arsizio, che ci ha fatto piacere raccontare almeno un pochino in questa puntata del Suggeritore Magazine. Allora, c'è il tempo in questi ultimi due minuti di trasmissione di ricordarvi alcuni degli appuntamenti o delle notizie di spettacolo dal vivo. Per esempio, sarà presentata prossimamente sarà presentato un nuovo progetto dal titolo Youth Club. Che cosa accade quando 10 teatri d'eccellenza si uniscono con un obiettivo comune: parlare alle nuove generazioni? Nasce The Youth Club, progetto promosso da Fondazione Cariplo, che reimmagina il teatro come uno spazio vivo, aperto, coinvolgente per i giovani, capace di accogliere nuovi sguardi e stimolare curiosità. Lo Youth Club aprirà il proprio sipario al MIT Digital Center mercoledì 8 ottobre per presentarsi. Poi ci saranno naturalmente una serie di date e di appuntamenti. Sono 10 teatri, tra cui alcuni dei più significativi insomma del panorama milanese lombardo. E poi invece lo spazio Teatro 89, ancora una volta ci allontaniamo dal centro in uno spazio che funziona bene, che va avanti da tanti anni. Uno spettacolo a ingresso libero giovedì prossimo, Il vino e suo figlio, con Enrico Bonavera, nell'ambito del Festival Milano in Commedia Summer Edition. Anche se siamo in autunno, però insomma abbiamo appena scavallato, e quindi allo Spazio Teatro 89 giovedì. Mentre Beatrice Schiros aprirà la stagione di prosa del teatro Tempo, più tempo presente, al Teatro Binario 7 di Monza, che da poco ha festeggiato i suoi 20 anni. L'appuntamento è sabato 4 e domenica 5 ottobre in sala Chaplin, con Metaforicamente Schiros, uno spettacolo che Beatrice ha presentato l'anno scorso in varie stagioni e che arriva anche al Binario 7. Invece mercoledì 8 ottobre il nuovo progetto Teatro più Tempo Cinema, a cura di Enrico e Ruggero Foà, in collaborazione col Teatro Binario 7, prevede 5 appuntamenti dedicati al cinema d'autore, accompagnati da dibattiti e incontri. Il primo film in programma è As Bestas, la regia di Rodrigo Sorogoyen. Insomma, si ritorna a discutere di cinema stando insieme in una sala al Binario 7 di Milano, oltre a fare teatro. 50 anni in scena. Sabato 11 ottobre il Buratto apre la sua stagione 25-26 al Teatro Bruno Munari. Inaugura la sua nuova stagione insieme a teatro con Kai nel cuore del blu, in scena per l'appunto sabato 11 e domenica 12 ottobre alle 16:30. Un viaggio poetico dedicato a bambini e famiglie che nasce dalla curiosità, dalla fantasia. Inoltre alle 10 domenica 12 ottobre ci sarà la stanza delle storie di Aurelia, un piccolo rito teatrale che apre le porte ai bambini e genitori per ascoltare fiabe. E poi Le api ospitate nelle arni allestite nel giardino d'inverno del teatro, riprende l'atelier dei bambini che ogni fine settimana crea uno spazio per la creatività e la manualità dei più piccoli. La stagione coincide con l'anniversario dei 50 anni della fondazione della Compagnia del Buratto, che ha più o meno gli anni che ha Radio Popolare, mezzo secolo di teatro per l'infanzia e per i giovani, con una grande festa che si terrà il 28, 29 e 30 di novembre, e noi cominciamo ad anticiparvelo. Ed è veramente tutto, se non il fatto che venerdì e sabato anche a Saronno, al Teatro Giuditta Pasta, altro grande teatro di tradizione, ci sono le porte aperte in entrambi i giorni dalle 15 alle 18. Tra l'altro il direttore artistico Andrea Chiodi incontra il pubblico nel foyer per parlare con loro, e comunque si può visitare il teatro. È proprio tutto per il suggeritore, adesso le notizie della sera. A risentirci da Ira Rubini lunedì prossimo.